Abbiamo al telefono Mario Monicelli. Pronto Monicelli?
Pronto, pronto, come va? State bene tutti? Sì.
Siamo tutti bene.
Al fresco o al caldo?
Al fresco perché abbiamo l'aria condizionata.
Ah, ecco.
Anche lei spero che l'abbia.
Sì, sì, io sto freschissimo.
Ecco,
sì.
La sento benissimo. Scusi, lo posso dire che ha 88 anni?
Perché? Anzi, io in genere me ne attribuisco uno o due di più, perché è per civetteria, perché... Questo fa sì che mi si dica, ah, ma accidenti, ma come li porti bene, eccetera.
Infatti li porta benissimo, dico, quindi facciamo 90.
Ecco, io infatti dico 90, tu, 89-90 dico, in genere.
Ecco, la posso anche, potrei chiamarla maestro anche, come
no,
si sente?
No, quello no, Monicelli, no, quello no, quello no.
Quello le sta stretta, no, sì. le sta larga casomai. Come
mi sta larga, insomma, comunque, no, mi chiamo Monicelli, è sufficiente, adesso, anche questo diventa... presuntuoso, però mi basta mi chiami Monicelli, ecco.
Benissimo, il regista Mario Monicelli,
ecco, bravo.
50 anni di carriera, più di 60 film. Per iniziare questa chiacchierata io le chiedo così di andare indietro nel tempo, di raccontarci un po' come è nata prima la sua passione, l'amore per il cinema,
sì.
E poi com'è che a un certo punto ha deciso di prendere in mano la macchina da presa, la cinepresa, e iniziare poi a farlo il cinema.
Sì, volentieri. È nata la passione, è nata dal fatto che io nel 1920 avevo 5 anni e quindi cominciavo ad andare al cinema, a vedere il cinema, mi interessava, mi piaceva, soprattutto poi le film comici, le comiche che allora si proiettavano di 10 minuti, erano della Vitaphone, eccetera, dove apparivano i primi Buster Keaton, Chaplin, Oliver Hardy e compagnia bella. E andavo a vedere queste immagini mute in questi cinema strapieni, affollati, urlanti di gente seduta per gli scalini, appoggiata alle pareti, che vedevano poi il film due volte, quindi io partecipavo a questo avvenimento che era di grande popolarità, di grande impatto, era una magia per tutti quelli che andavano. E non so, e quell'ambiente mi attirava, mi piaceva, non sapevo niente del cinema, però sapevo che quello che io vedevo, che si proiettava, che vedevo, era mi attirava molto, insomma mi sarebbe piaciuto entrare là dentro, dove si fabbricava, dove si facevano queste cose, non come regista, né come attore sicuramente no, ma non so in che qualità, in che forma, anche perché non lo sapevo, ero anche un bambino. E quindi da lì mi è nata questa spinta a entrare. Poi avevo la fortuna di essere nato a Viareggio, questa Viareggio stava a pochi chilometri di distanza, c'era due teatri di posa che si chiamavano Pisorno, fra Livorno e Pisa. Pisorno era il nome della società che aveva questi due teatri di posa, che erano poi proprietà di Gioacchino Forzano, geografo amico del Duce e che lavorava con il Duce, eccetera, così, e facevano cinema.
Quindi era una cinecittà della Versilia, diciamo.
Eh sì, una piccola cinecittà della Versilia. Oh, fra l'altro io, sempre perché fortunato, perché sono sempre stato fortunato, compreso in questo momento, ero compagno di scuola del figlio di Forzano, quindi insomma avevo accesso a questi teatri di posa oltretutto,
del
con
Gerarca,
questo mio compagno di scuola.
Che era figlio del Gerarca.
Ero amico del figlio del Gerarca, quindi avevo accesso a questi teatri di posa e quindi lì ho cominciato a frequentarli, a vedere cosa succedeva, sia pure più timidamente. E fra l'altro allora effettivamente il fascismo per il cinema ha fatto moltissimo, bisogna dirlo, siccome poi non ha fatto altro, quindi l'unica cosa che ha fatto è stata quella, la possiamo dire, ha fatto moltissimo. C'erano anche i littoriali del cinema, come sapete, comunque ogni anno gli studenti universitari facevano a Roma si faceva una specie di olimpiade, piccola olimpiade italiana a Roma, sia di sport e poi anche di alcune attività artistiche, fra cui c'erano delle olimpiadi della pittura, del cinema, della musica e della letteratura, e si facevano, il vincitore di queste piccole olimpiadi era un littoriale, era littore. Ecco, io partecipai in qualità di studente universitario, perché stavo a Milano allora.
E vinse?
No, insieme a Mondadori, perché loro erano amici, l'Attuale, eccetera, fummo anzi designati come paranoici, eccetera, perché erano dei piccoli film a 16 mm, dei corti, facemmo un racconto di Poe, il cuore rivelatore, che effettivamente c'entrava poco con i fascisti, col fascismo. C'era a fianco della Mostra del Cinema di Venezia, che era l'unica esistente al mondo a quell'epoca, anche quella inventata dal fascismo, e a fianco di quella c'era anche una mostra del cinema corto, a passo ridotto, 16 mm. Partecipai anche a quella e lì vinsi il premio. Terza cosa del fascismo, il premio non era una targa, il sindaco che dava il simbolo della città, oppure il dipinto o la scultura, piccola scultura dell'artista locale, come si fa adesso dovunque vado. Consisteva nel dare al ragazzo, al giovane che aveva vinto il premio, dargli la possibilità di entrare nel cinema vero, quello che si faceva a teatro, a 35 mm, eccetera, come ultimo inserviente, intendiamoci, non come chissà che. E io così, attraverso questo, mi sono infilato nel cinema vero e sono partito per la Libia, che allora era una nostra colonia, per assistere, a fare l'assistente di un film di Augusto Genina, che si chiamava Squadrone Bianco, che ancora però si ricorda perché era un film di una certa importanza.
Era un po' di propaganda, ma...
Un po' di propaganda, però era uno dei primi film un po' antesignano di neorealismo, perché era girato sui posti veramente, con attori lì, sui luoghi, e quindi all'età di 19 anni l'avventura del cinema era veramente un'avventura strepitosa per me, perché allora non c'erano aerei, non c'era niente, si andava per via di mare, a terra, con macchine scassate, eccetera. Era una grande avventura. Questo è avvenuto negli anni 35-36, che sto raccontando. Poi ho continuato a fare l'aiuto regista, l'assistente di vari registi italiani, che erano Camerini, che erano Blasetti, eccetera, e poi sono stato chiamato sotto le armi. Finita la guerra, ritornato in Italia da Jugoslavia, eccetera. Si pensava che il cinema italiano fosse finito, perché entrava quello americano che ci spazzava via tutti, perché allora era proprio quello sognato da tutti, il cinema americano, tutto il pubblico lo sognava. C'è stata questa strana cosa, questo miracolo di Roma città aperta, che è esploso il neorealismo e il cinema italiano ha preso quell'andazzo e quel colpo tale per cui l'ha riportato alla ribalta come il primo cinema, e in Italia si è continuato a fare il cinema così, sia pure per la strada, sia pure avventurosamente, ma essendo importante. E quindi ho conosciuto altri giovani provenienti e istruiti anche loro con il cinema del regime. Sarà contento a quelli di AN di questo mio discorso.
Ma sì, infatti, da come sta parlando sembra che sia.
Già. Però no. Devo dire la verità, che questo è provenienti da quel cinema lì, che però erano tutti di sinistra, poi alla fine
migliori.
Questo cinema, questo Mussolini poi ha addestrato dei cineasti tutti di sinistra, tutti rossi,
i migliori.
È stato sfortunato, è stato. Ma... e quindi ecco, abbiamo lavorato tutti insieme, era una generazione di una ventina di cineasti, autori, scrittori e registi, eccetera, che erano quelli che hanno poi continuato questa generazione che esaltante dei Visconti, degli Antonioni, dei Fellini, eccetera, che hanno fatto quel cinema lì, Germi.
E appunto lei ha citato alcuni cineasti appunto che si muovevano in un ambito di cinema più drammatico, mentre invece poi c'era anche la commedia italiana.
Sì, ma la commedia italiana era spazzatura allora.
No, ma dico, visto oggi, Soliti Ignoti è un capolavoro, questo lo posso dire.
Adesso usiamo dei termini forse un po' troppo, ma comunque... Sì, ma allora invece era spazzatura, insisto nel dirlo, questo perché voglio essere accusatorio nei riguardi dei suoi colleghi.
Però poi qualcosa è cambiato.
Sì, è cambiato qualcosa perché sono stati i francesi però che l'hanno cambiata. È stato Positif e Cahiers du Cinéma che si sono accorti che c'era una commedia che non si sapeva per quale ragione, in Italia era considerata spazzatura. L'hanno esaltata e allora di rimbalzo in Italia... La commedia italiana è diventata addirittura oggi poi il pilone, la cosa, il supporto, la piattaforma del cinema italiano, esagerando naturalmente, come nel vilipendio, così esagerando nella, nell'Esaltazione.
Questo film, insomma, I soldi ignoti, che abbiamo visto ieri sera, tra l'altro con un grande successo di pubblico, insomma, ieri sera era pienissima la piazza, insomma.
Ah, sì, ma il film ha avuto sempre successo di pubblico, poi c'era Totò, E quindi i film della commedia italiana avevano un grandissimo successo di pubblico, e infatti hanno sostenuto l'industria del cinema in Italia per 20 anni, 15 anni, 20 anni.
Senta,
però avevano solo di pubblico, perché di critica assolutamente zero.
La Lux, che era la casa di produzione, aveva paura di questo film perché c'era addirittura Gassman,
sì,
che invece anche lui poi è diventato una grande star, ma all'epoca...
Sì, sì. Ma lì è stata una lotta che ho voluto fare appunto con la Lux e con Cristaldi, perché quando io dissi che prendevo Gassman, che volevo Gassman per fare questo personaggio, pensavano che fossi così, scherzassi, che fossi matto, eccetera. È stata una lunga lotta che è durata quasi un anno. E poi hanno ceduto perché, per ovviare, per tamponare questa falla che il film presentava, la presenza di Gassman, che allora era, poi faceva gli antipatici, faceva gli antagonisti, per tamponare questa falla mi hanno detto di prendere Totò, di prendere gli attori che erano invece popolari e che facevano cassetta, che erano molto amati dal pubblico. E quindi ho avuto anche la fortuna che Gassman, oltretutto, mi ha consentito di prendere, di fare quel cast lì. Vedi che tutte le fortune, continuo a essere fortunato.
Fortunatissimo.
Vedi.
E poi la sceneggiatura, ecco, dicevo, Age, Scarpelli, Solo sì. Ciechi d'amico e lei, erano anni in cui le sceneggiature si scrivevano a più mani e...
Sì. Sempre, tutte le sceneggiature che si facevano, che quella generazione non gli ha fatta, le facevano soltanto a più mani. A volte è stata fatta, quelle poi della commedia italiana si sono fatte a volte anche in 10, 12 mani, poi le firmavano un 2 o 3, ma in realtà partecipavano tutte, combattute, eccetera. Allora era una cosa molto bella, c'era un gruppo di una trentina di cineasti che circolava per Roma, andando nei ristoranti, nei caffè, ai cinema, nei teatri, eccetera, senza gelosie, senza contrapposizioni, perché il cinema italiano andava fortissimo, tutti avevano successo, tutti avevano lavoro, e quindi non c'era da difendere il lavoro come c'è adesso. Un giovane adesso, per trovare da fare un film, è poverino, e fa fare delle lotte tremende, e quindi è in competizione continua con altri. Noi lo dovevamo rifiutare il lavoro, quindi eravamo sempre tutti amici, allegri, contenti di quello che si stava facendo, e circolavamo e eravamo felici la mattina di vederci insieme quei 2 o 3 che avevano deciso di fare un film, di mettersi insieme per fare un film, di trovarci insieme, di parlare della politica, parlare della Democrazia Cristiana, della monarchia, della Repubblica. C'erano queste battaglie che si facevano allora, del Garibaldi, insomma tutto quello che riguardava di Scelba, eccetera, e poi si parlava anche dei film.
Scusi, Garibaldi è un po' più vecchia, però, con la storia di Garibaldi.
Sì, ma Garibaldi era il simbolo della sinistra allora, quando si faceva la battaglia per la... dopo la monarchia della Repubblica, la sinistra
unita aveva scelto come
sinistra unita del socialista e comunista aveva il simbolo Garibaldi,
e questo lo diciamo a beneficio dei più giovani, che
sì, che non, perché rifiutano Garibaldi?
No, che rifiutano Garibaldi, ah. Perché lei diceva che con i suoi amici parlavate di Garibaldi, e uno diceva, vabbè, che c'entra Garibaldi?
Lo dico, perché insomma, tutti i muri erano Garibaldi, eravamo convinti che si vincesse con l'immagine di Garibaldi, e loro avevano invece l'immagine di Gesù Cristo, chi era? Del Sacro Cuore, non lo so, insomma, ha vinto Gesù Cristo insomma, quella volta lì.
E quella volta lì anche per anche altri anni poi hanno vinto.
Anche altri anni, sì. Insomma, era duro da combattere Gesù, Ma insomma, l'abbiamo combattuto finché, anche adesso si cerca di combattere.
Appunto, lei ancora direi sulla breccia tranquillamente, ma
sì,
perché
sì.
Poi volevo parlare anche del G8, ma quello...
G8 è stata un'esperienza divertentissima, bellissima.
E del lavoro che ha fatto in collettivo anche il video,
sì,
insomma,
sì,
no?
Sì, sì, era anche lì un collettivo costruito, devo dire, da Citto Maselli. Citto Maselli, che ha messo insieme, coordinatore di una quindicina di registi, di autori di tutte le età. Dalla mia, che è come le abbiamo stabilito, novantenne, a altri di che ne avevano 20, 22, 25, tutti insieme, senza firmare, tutti insieme, senza. Siamo andati e abbiamo costruito questo collettivo, che la prima cosa che ha fatto è andato a Genova per fotografare, per vedere quello che succedeva di questa grande manifestazione da Genova. Venivano tutte le parti del mondo, dal Sudà, America, eccetera. Uno si era scelto la sua parte da fotografare e poi da mettere insieme. Avevamo avuto la sfortuna che hanno ammazzato un po' quel povero Giuliani, per cui si è venuto quel finimondo che è stato e che ci ha consentito di poi di fotografare, di fare, di prendere, di restare lì 2 giorni e di fare insomma una cosa che mai ci saremmo aspettata.
E questo poi lei ha continuato, avete continuato anche
con... Poi abbiamo continuato, con Scegliendo, andando a Porto Alegre, andando poi alla manifestazione dei 3 milioni a Roma di Cofferati, e poi siamo andati in Palestina a fare un documentario sulla Palestina, sempre però anonimo, voglio dire, sì, abbiamo firmato tutti insieme, ma nessuno può rivendicare quel pezzo è mio, quell'altro è mio, guai.
E certo, funziona il concetto del collettivo.
Certo.
E lei comunque... Insomma,
non... se, le cose sono, se tu hai fatto una cosa brutta, la addossi agli altri, è bella, te la prendi, insomma, il collettivo è miracoloso.
E lei, scusi, nonostante i 90 anni, abbiamo detto 90, sì. Ecco, è andato in giro per tutti questi posti che ha, con la cinepresa in mano, in braccio?
Sì, beh no, eravamo, la cosa consisteva, la truppe consisteva nel regista e in un operatore, chiamiamolo.
No, ma perché mi chiedo tutta questa carica dove la trova, perché...
Beh, perché sono fortunato, sono buona, la salute è buona, perché se uno è di buona salute, o c'ha 90 anni, o ce ne ha 85, non cambia la cosa.
Però mi sembra anche un po' di incazzatura, anche un po' di gusto per cercare di curiosità allo spirito, questo è importante però, no? Adesso diciamo anche...
Sì, ma cosa c'entra l'età con quello? Perché uno perde incazzatura, se incazza di più diventando vecchio. Come? Io ero tutto contento di essere arrivato a aver vinto finalmente un'elezione nel 96 e adesso mi ritrovo un'altra volta, le ho perse tutte, tutta la mia vita. Le elezioni, adesso l'altra volta mi ritrovo con la destra. Io spero di campare ancora per morire pacificato.
Senta, allora torniamo, io tornerei ai soliti ignoti, no?
Sì.
Giusto, le chiedo, eravate tu con un gruppo affiatato di sceneggiatori, poi con gli attori, ecco un aneddoto così, un ricordo, ce ne saranno stati a centinaia.
Io non sono un raccoglitore di aneddoti, devo dire. E anche se li accogliessi non saprei nemmeno raccontarli. No, ci fu un momento in cui c'è stata una funa, c'era Totò, che poi fu un film che credo che sia stato anche tagliato. Totò scappava inseguito da dei poliziotti, e lungo la riva del Tevere, a quell'ora il Tevere era, come adesso, era insomma un po' prato, lungo l'argine del Tevere. E mentre si derpicava, inseguito da questi due poliziotti, arrivò veramente una gazzella della polizia, che non vedendo, non capendo come stavano le cose, non aveva visto la macchina presa, noi eravamo piuttosto lontani, era in Campolungo, si scesero, più o meno a me, si misero a inseguire il poliziotto, che era una comparsa, e Totò, e il quale si spaventò, diceva che succede qua, eccetera, e quindi fu arrestato, insomma. Dovevamo intervenire noi, e insomma, prima di far capire come stavano le cose, fu un po' di tempo, ma per fortuna la presenza di Totò fece capire a quelli che la cosa non era poi realistica, e quindi insomma, ecco, questo è l'unico aneddoto che posso raccontare, questo, non ne ho altri.
Peraltro da una scena che effettivamente non è nel film, non c'è nel film.
No, non c'è nel film, anche perché adesso lo dirò la verità, ho imbrogliato, perché sta in Guardia e Ladri.
Ecco.
Questo qui, che lui inseguito da Fabrizi, furono arrestati tutti e due, questo avvenne veramente, furono arrestati tutti e due da una gazzella della polizia che passava in quel momento. Non per niente faccio lo spettacolo, quindi poi imbroglio un po'.
Beh, mi sembra che è un suo diritto, direi.
Sì, di montare diversamente le cose, monto un po' gli episodi in maniera diversa.
Certo, sia con la celluloide che anche con le parole.
Con le parole, certo.
Senta, per chiudere la commedia italiana, io vede che non uso commedia all'italiana, dico commedia italiana. Però.
No, ma l'italiana invece io trovo che va bene, perché per distinguerla da tutte le altre commedie, io quando vado fuori, i francesi, gli inglesi, gli americani soprattutto, che sono dei grandi cultori e amanti della commedia all'italiana, i cinearti, voglio dire quelli addetti ai lavori, perché poi il pubblico vero non vede i film se non quelli americani, all'Italia loro si dicono: ma come fate a fare a ridere su delle cose, su degli argomenti che sono drammatici? Fra l'altro la commedia italiana è tale perché non c'è lieto fine, comporta dei morti nell'interno della commedia, però è una commedia che è roba che fa ridere, e come è possibile? E allora uno gli risponde che fa parte della nostra tradizione, che, gli italiani hanno vissuto da Boccaccio in poi su delle cose che non erano affatto divertenti, spesso erano drammatiche, spesso erano tragiche anche, e così la commedia dell'arte vive sulla miseria, sulla fame, su quelli che si devono arrangiare in qualsiasi modo a non farsi a essere sovvertiti, a prendere il sopravvento. L'arte di arrangiarsi è una cosa tutta italiana e comporta la malattia, la vecchiaia, la morte, tutto. Quindi così è. Questa è la nostra radice, e quindi quando ci mettiamo a ridere, ridiamo su queste cose.
Ma però mi sembra siamo messi un po' maluccio ultimamente, o no?
Ma quando le cose vanno così, c'è un materiale strepitoso da fare. La commedia italiana l'abbiamo fatta sotto la democrazia cristiana, l'abbiamo mica fatta con il centro-sinistra, anzi con il centro-sinistra non si è fatta nessuna commedia. Adesso si può fare benissimo, come no? Ci sono dei personaggi meravigliosi, c'è Bossi, c'è quello lì che fa le corna,
quello è il presidente.
Il presidente, ma basta vedere come si agita, come si muove, come con quel doppio petto lì. Io credo che abbia un corsetto che lo protegga una corazza sotto, perché ha paura di essere sparato, non lo so.
Un antiproiettile, un giubbetto antiproiettile.
Sì, io credo, perché ha visto come è combinato lì, come va in giro. Quindi personaggi meravigliosi.
Beh, ma lui in effetti è un grande capocomico. Uno come lei, Monicelli, che ha l'occhio per queste cose, evidentemente l'ha notato subito.
Ma non solo io, ma credo che lo stiano notando tutti gli italiani, fortunatamente. Lasciamoli lavorare, non diciamoli troppo quello che non deve fare, perché sennò lasciamo che lavorino loro lavorano benissimo, fra lui, Bossi, gli altri, sono tutti bravissimi, sono tutti degli attori e della commedia italiana, dell'avanspettacolo, fanno tutti dell'avanspettacolo meraviglioso.